Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo risorto dai morti sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Ecco la lettera ai Colossesi che oggi concludiamo. È stato forse uno degli aiuti più belli che abbiamo ricevuto per celebrare questi 50 giorni, ci consegnano adesso queste ultime 3 settimane con un crescendo di ringraziamento prima di tutto e di attesa che la celebrazione della Pasqua giunga al suo compimento pieno nel dono dello Spirito Santo. E cominciamo quindi a celebrare queste Eucaristie mentre ci avviciniamo appunto alla Pentecoste con una invocazione rinnovata, fiduciosa, insistente, in comunione con tutte le comunità e con tutte le chiese, perché il Signore elargisca, il Signore risorto voglia elargire con abbondanza sempre più grande questo dono che tutto sostiene e da cui dipende, certo, tutta la nostra vita cristiana, tutta la vita della Chiesa, tutta la missione della Chiesa nel mondo.
Dalla lettera ai Colossesi, capitolo 4, versetti dal 7 alla fine. Fratelli, tutto quanto mi riguarda ve lo riferirà Tichico, il caro fratello e ministro fedele, mio compagno nel servizio del Signore. Anch'io mando a voi perché conosciate le nostre condizioni e perché rechi conforto ai vostri cuori. Con lui verrà anche Onesimo, il fedele e carissimo fratello che è dei vostri. Essi vi informeranno su tutte le cose di qui. Vi salutano Aristarco, mio compagno di carcere, e Marco, il cugino di Barnaba, riguardo al quale avete ricevuto istruzioni. Se verrà da voi, fategli buona accoglienza. E Gesù, chiamato Giusto. Di coloro che vengono dalla circoncisione, questi soli hanno collaborato con me per il regno di Dio e mi sono stati di conforto. Vi saluta Epafra, servo di Cristo Gesù, che è dei vostri, il quale non smette di lottare per voi nelle sue preghiere, perché siate saldi, perfetti e aderenti a tutti i voleri di Dio. Io do testimonianza che egli si dà molto da fare per voi e per quelli di Laodicea e di Gerapoli. Vi salutano Luca, il caro medico, ed Ema. Salutati i fratelli della Odissea, Ninfa, e la Chiesa che si raduna nella sua casa. E quando questa lettera sarà stata letta da voi, fate che venga letta anche dalla Chiesa della Odicesi, e che voi leggete quell'inviata alla Odicesi. Dite da Archippo, fa attenzione al ministero che hai ricevuto nei Signori, in modo da compierlo bene. Il saluto è di mia mano, di me, Paolo. Ricordatevi delle mie catene. La grazia sia con voi. Parola di Dio.
Quando iniziamo la lettura di un libro della Scrittura, invochiamo lo Spirito perché ci accompagni nella lettura, nell'ascolto, nella accoglienza e nella risposta. Quando terminiamo un libro della Scrittura, come succede questa mattina, che terminiamo la lettura della lettera ai Colossesi, dobbiamo ringraziare per quello che versetto per versetto, quasi parola per parola, questa lettera ha portato di dono pasquale. Direi che è una lettera che è venuta proprio nel momento giusto, appena celebrata o mentre stiamo celebrando la Pasqua, ci ha riportato al centro, alla sorgente di tutta la nostra fede. Quindi ringraziamo il Signore per il dono della lettura di questa lettera ed ora vediamo questi versetti finali.
A me colpiscono parecchie cose di questo ultimo testo, anche appunto come diceva Tommaso, anche perché essendo arrivati alla fine di tutta la lettera, insomma, revoca tante cose della lettera stessa. Ma sono due in particolare le cose che mi colpiscono. La prima è tutta questa selva di nomi che ricorrono che ricorrono in tanti altri luoghi del Nuovo Testamento, lettere, gli Atti degli Apostoli, tutti questi volti, potremmo dire, però, di cui conosciamo tanto, ma di alcuni più, come Barnaba, di altri quasi nulla. Però ecco, sono tutti nomi vivi che tutte persone che accompagnano Paolo e accompagnano la crescita, il diffondersi del Vangelo in questa regione del Medio Oriente. E così mi tornava alla mente quella definizione che il Papa dà nella sua esortazione, l'Evangelii Gaudium, quando parla di comunione missionaria, no? Qui si capisce, insomma, che c'è una partecipazione degli uni e degli altri a quello che Paolo definisce questo servizio comune, questo essere con schiavi, con servitori del Cristo. E la seconda cosa è il ritornare così forte del tema della preghiera, con cui è iniziata la lettera. La lettera inizia con questa preghiera, questo saluto di Paolo e questa preghiera per questa comunità così già benedetta da Dio con tanti doni. Questa lettera si conclude ancora con la preghiera, che viene presentata come una lotta. Versetto 12 è presentata come l'attività fondamentale di questa missione di annuncio e proclamazione del Vangelo e di sostenere la Chiesa e le Chiese. Questo essere resi saldi e radicati in Gesù è possibile grazie alla preghiera continua gli uni degli altri. Mi sembra un'esortazione molto concreta e forte anche per noi.
È vero che ci sono tante cose, avevo notato anch'io quello che ha detto come ultima cosa Camillo, l'importanza della preghiera come lotta per aiutare gli altri. E poi mi aveva colpito molto che Paolo, quando manda una lettera, questa lettera le varie chiese se la devono condividere, questa preoccupazione che ci sia una comunione tra le chiese, che sentano le stesse indicazioni, che camminino insieme verso il Signore. Così mi è sembrato bello. E poi anche il fatto che Paolo si preoccupa moltissimo della consolazione degli altri. Alla fine dice: ricordatevi delle mie catene. In questi saluti lui si preoccupa della consolazione e che delle chiese e della loro comunione.
Dice che solo alcuni, cioè Aristarco, Marco e Gesù Giusto, sono quelli della circoncisione che hanno collaborato, e dice collaboratori per il regno di Dio. A me pareva che, a parte la difficoltà di fondo appunto che c'è sempre su questa lettera, che sia paolina o messa a nome suo, però sembra che questo riferimento dica che la comunità sostanzialmente era tutta non di ebrei, e che appunto c'è stata una difficoltà, ci sono stati pochi hanno seguito Paolo, hanno collaborato, sono stati vicini in questo, e chiama questo lavoro per il Vangelo, per costituire la comunità credente in Gesù, un'opera per il regno di Dio. E mi sembrava molto importante che appunto il costituirsi di una comunità cristiana, l'operare perché possa essere secondo il volere di Dio, sia nel ringraziamento, sia come comportamento, nelle atti, nella lingua, le varie indicazioni che ha dato, e la custodia di questa mediazione unica in Gesù, tutti gli elementi insomma strutturali che ha detto nella lettera rispetto alla comunità di Colossi, siano un lavorare per il regno di Dio. La comunità non è il regno di Dio, però la vita nella comunità, la vita cristiana, è verso quello, verso un dominio del Signore sul creato e sulle nostre vite.
A proposito di quello che dice ad Archippo, cioè questa indicazione così dedicata esclusivamente a lui, però inserita in una lettera comunitaria, così mi faceva pensare che non c'era l'abitudine di occupare mente, cioè di mandare lettere personali, ma comunitariamente, e c'erano delle piccole indicazioni a non a ciascuno, ma insomma a chi probabilmente aveva più necessità, e che così che tutta la comunità partecipava a questa indicazione anche di preghiera del mittente.
Anche a me ha colpito molto il tema della lotta per i fratelli nella preghiera, e l'avevamo già visto alla fine del capitolo primo e l'inizio del capitolo secondo. E infatti diceva alla fine del primo: è lui che noi annunciamo, ammonendo ogni uomo e istruendo ciascuno con ogni sapienza, per rendere ogni uomo perfetto in Cristo. Per questo mi affatico e lotto con la forza che viene da lui. Voglio infatti che sappiate quale dura lotta devo sostenere per voi, per quelli di Laodicea e per tutti quelli che non mi hanno mai visto di persona, perfino per chi non l'aveva mai visto. Questa cosa mi sembra molto forte, ecco, questo tornare sulla lotta che dobbiamo combattere per i fratelli, perché è vero che aveva poi detto che siamo morti con Cristo, siamo risorti con Cristo, ma lo dicevamo già quando facevamo il capitolo terzo, che però dobbiamo continuare a far morire tutte tutto ciò che appartiene alla terra, e questo si può fare solo con questa lotta nella preghiera, che è una battaglia, perché è una lotta contro chi forse non vuole che preghiamo, non so, però è una lotta, non è facile. Forse anche una lotta con Dio, mi è venuto da pensare, è sbagliato forse, però è un chiedere con insistenza, un...
Anche a me mi colpiva un pochino tutto questo elenco di nomi, diciamo, scolpiti proprio nel libro, che per i secoli dal momento in cui è stata scritta la lettera in poi saranno sempre ricordati nella Bibbia, dico, è una cosa immensa proprio questa qua, nel bene e nel male, perché qualcuno ogni tanto verrà ricordato nei secoli futuri nel male.
Dice che questa lettera che sta per essere recapitata a Colosse, che poi deve passare anche a quelli di Laodicea, la manda attraverso persone che possono poi, oltre a portare la lettera, aggiungere notizie di persona, notizie di quello che ci sta capitando, di quello che riguarda, poi dice, di quello che riguarda me. E sappiamo che la lettera è scritta da Paolo mentre è in prigione, infatti lo ricorda alla fine della lettera, non ricordatevi delle mie catene. Quindi un po' può sorprendere che le notizie che verranno recate a Colossi, che riguardano Paolo, di un Paolo prigioniero, di un Paolo in catene, sono notizie che Paolo pensa essere portatrici di consolazione. Dice, perché siate consolati? E di questa sorgente di consolazione che può essere per la comunità cristiana sapere che un fratello o un servitore del Vangelo o un apostolo sia imprigionato, questa strana consolazione, direi nei versetti che abbiamo letto soltanto la volta scorsa, che non abbiamo commentato, forse c'è anche qualcosa di più, perché dice, no? Chiede preghiere per me perché io possa, dice, manifestare il mistero che mi è stato affidato, il mistero del Vangelo, e poi dice a un certo punto perché io lo possa manifestare, rendere manifesto come debbo io. Poi dice, come lo devo annunciare io? Certo, potrebbe voler dire come risulta chiaro a me che questo è il mio compito, è il mio dovere. Allora io chiedo che voi mi sosteniate con la preghiera, che il Signore apra una porta alla parola, perché io che ho ricevuto questo compito e lo possa portare a termine. Però potrebbe anche voler dire che pregate perché io possa manifestare il mistero come io lo debbo manifestare in quel modo particolare che passa attraverso la mia prigionia, che passa attraverso la mia prigionia. E tutti dobbiamo annunciarlo, sopra ha detto fatelo tutti nel vostro rapporto con quelli di fuori, no? Ha parlato di quelli di fuori, c'è un'occasione di evangelizzazione diffusa in tutta la comunità cristiana, in tutti i battezzati e in tutti quelli che hanno ricevuto il Vangelo, che a loro volta sono incaricati di servirlo, di essere tutti diaconi del Vangelo. Ma forse sembra che Paolo individui, per quel che riguarda lui, la modalità più alta di questa diaconia del Vangelo proprio nel fatto di essere in catene. Quindi le catene servono per un Paolo che così compie la sua opera di servizio nel Vangelo nel modo proprio come il Signore glielo ha riservato. E inoltre queste catene, quando le comunità vengono a sapere delle condizioni in cui Paolo sta vivendo il suo rapporto con il Signore, il suo rapporto con il Vangelo, ne trovano un motivo di consolazione.